File 14, pagina 95. L'eredità del fascismo e della guerra. Dalle foibe all'esodo dall'Istria. Di Raul Pupo, Università di Trieste. Le foibe e l'esodo dei Giuliano Dalmati come eredità del fascismo e della guerra. Lo abbiamo detto e scritto un'infinità di volte. Quella del fascismo è stata una semina di violenza e di sangue che la guerra ha poi moltiplicato e dilatato su di un'area più vasta, al di là dei confini di Rapallo, attraverso il meccanismo della guerra di aggressione, delle occupazioni e delle annessioni. Una semina di violenza che ha generato un'abitudine alla violenza, esasperata dalle esperienze limite vissute dalla società di frontiera nel periodo in cui l'area giuliana fu parte della zona di operazioni litorale adriatico. Anche il raccolto, dunque, non poteva essere che di violenza e di sangue. È una conclusione abbastanza scontata. Strano sarebbe stato, semmai, il contrario. Tuttavia il problema non è questo. Il problema è quello di capire se le tragedie delle foibe e dell'esodo rappresentano veramente e soltanto la conclusione dei processi storici precedenti e se, in ogni caso, possono venir considerate solamente il lascito di morte che il fascismo e la sua guerra hanno trasmesso al dopoguerra. La risposta, credo, debba essere articolata. Le foibe costituiscono certamente uno dei picchi delle violenze registratesi nell'area giuliana nella prima metà del secolo, ma non certo l'unico e nemmeno particolarmente fuori scala rispetto ad altri eventi luttuosi che coinvolsero la popolazione civile. Anche senza pensare ai bombardamenti aerei, pensiamo alle migliaia di vittime dell'offensiva tedesca in Istria nell'autunno del 1943, ovvero alle altre migliaia di uccisi nella risiera di San Sabba. Senza imbarcarsi in assurde gerarchie del dolore, possiamo limitarci a notare che siamo in presenza di tragedie più o meno dello stesso ordine di grandezza. L'impatto delle foibe fu enorme all'epoca e poi ancora per decenni, fino ad oggi, sul piano delle tragedie individuali e familiari, sul piano psicologico e su quello politico. Ma non si è trattato certo di un fenomeno conclusivo. Non si può dire, cioè, che abbia alterato sostanzialmente gli equilibri tra i gruppi nazionali viventi nella regione Giulia. Quanto all'esodo, invece, esso appare effettivamente come la conclusione della crisi che si era aperta non con il fascismo, ma nel 1918, quando la sostituzione dell'impero asburgico con gli stati nazionali italiano e degli slavi del sud innescò una serie di spostamenti di popolazione di grande dimensione, ma che, a dire il vero, era stata preannunciata già nei decenni precedenti al Finis Austriae, con l'affermarsi dei nazionalismi di massa e della conseguente volontà di possesso esclusivo dei territori da parte dei diversi gruppi nazionali. L'esodo, quindi, fissa un nuovo assetto stabile degli equilibri nazionali nell'area giuliana ed è conseguenza diretta della guerra perduta, con la quale il fascismo disperse dopo poco più di un ventennio i frutti della Grande Guerra. Tuttavia, se una qualche punizione territoriale risultava piuttosto ovvia, dal momento che era stata l'Italia ad aggredire la Jugoslavia, la completa scomparsa della presenza italiana dai territori ceduti era molto meno scontata. Conseguenzialità degli avvenimenti ed autonomia dei progetti e delle forme di lotta sono dunque i due poli che fissano le coordinate al nostro ragionamento storico. Cominciamo quindi con il vedere sinteticamente quali sono i connotati essenziali dei due fenomeni di cui ci occupiamo, foibe ed esodo, e poi vedremo come interagiscono con quelli precedenti. Per foibe intendiamo le violenze di massa a danno principalmente, ma non esclusivamente, di italiani, avvenute in due ondate, nell'autunno del 1943 e nella primavera del 1945, e ciò a prescindere dalle modalità con cui avvennero le uccisioni e le inumazioni. Naturalmente, questo non è l'unico significato possibile del termine, ma è quello che in sede di ricostruzione storica ci consente di cogliere le specificità del fenomeno. Il significato letterale, infatti, indica una tecnica di assassinio di massa, non specifica dell'area giuliana, e riguarda solo una parte delle vittime delle due ondate, e soprattutto della seconda. Specularmente, il significato estensivo che viene frequentemente adottato nel linguaggio politico italiano, non più solo di destra, e che copre tutte le vittime italiane cadute per mano del movimento di liberazione sloveno e croato nell'area giuliana dal 1943 in poi, ha una valenza ideologica e non storica e impedisce di comprendere la specificità dei fenomeni verificatisi nei due momenti di violenze di massa. Quanto ai criteri di lettura di quegli avvenimenti, il punto di partenza rimane la distinzione proposta ancora alla fine degli anni Ottanta da Elio Api fra scenario e sostanza politica delle stragi, dove per scenario si intende il clima di furore popolare e di resa dei conti, che è ben visibile in entrambe le fasi, con maggiore evidenza nell'autunno del 1943 e comunque nel contesto istriano, ma in ogni caso con sufficiente chiarezza anche nella primavera del 1945 e nelle aree urbane di Trieste e Gorizia. Da questo punto di vista, gli episodi cruenti e le vendette perpetrate a danno di fascisti, collaborazionisti dei tedeschi e così via, non differiscono sostanzialmente da tante altre vicende dei dopoguerra europei, nelle fasi cruciali del crollo del potere nazifascista. Un crollo che, nella regione Giulia, avviene non una ma due volte dopo l'armistizio dell'Italia e dopo la cacciata dei tedeschi, e duplice quindi e anche l'esplosione di violenza. Naturalmente, nel caso giuliano, agli antagonismi politici si saldano quelli nazionali, perché l'oppressione ha avuto entrambi i caratteri, ed anche perché all'interno del movimento di liberazione sloveno e croato l'animus nazionalista è molto forte. In alcune circostanze, quindi, si hanno scoppi di furore nazionale che travolgono ogni argine. Nello stesso quadro di deragliamento della violenza rientrano i casi, tutt'altro che infrequenti, di errori, eccessi, commistione di rappresaglie politiche e personali, inserimento della criminalità comune e così via. Tutto questo però è ancora soltanto lo scenario, il clima politico e psicologico entro il quale maturano le stragi, e di per sé non è sufficiente a spiegare dimensioni e valenza del fenomeno delle foibe. La sostanza del dramma, come diceva Api, è riconducibile ad una progettualità politica che ha lasciato tracce evidenti. Sono tracce meno clamorose nel 1943, vista la grande confusione della realtà istriana del tempo, ma ugualmente chiare nelle fonti, che parlano in maniera esplicita di una repressione pianificata, anche se poi realizzata un po' alla carlona, dei nemici del popolo. Questa è una categoria, come sapete benissimo, estensibile a piacere e che nel concreto della situazione jugoslava del tempo indicava tutti gli avversari reali o anche soltanto potenziali dal punto di vista politico e di classe del movimento di liberazione. Molto più palese è l'importanza del disegno strategico di annichilimento di ogni forma di possibile contropotere, o anche soltanto di nuclei di dissenzienti nelle vicende della primavera del 1945, ed in particolare nei centri urbani Trieste, Gorizia, Fiume. A questo riguardo, non lavoriamo ormai soltanto su ipotesi derivanti dall'analisi dei comportamenti concreti delle autorità di occupazione jugoslave, ma possiamo verificarle su di una documentazione che, quantomeno per la parte slovena, è molto ricca e significativa. Ecco allora emergere piuttosto bene gli elementi portanti del progetto repressivo. In primo luogo la repressione per categorie, ad esempio gli uomini in armi, che vengono trattati tutti allo stesso modo, tedeschi, soldati della RSI, combattenti del CVL o del CIL, perché l'unica discriminante è quella di essere o meno agli ordini del comando di città dell'Esercito Popolare di Liberazione Jugoslavo. Chi non risponde a quegli ordini è un nemico, e se dice di non esserlo, cioè di essere un antifascista, è ancora peggio, perché viene considerato un fomentatore di guerra civile che va smascherato ed eliminato. In questi casi, che fortunatamente non sono moltissimi, perché non bisogna credere che nelle foibe ci siano soprattutto gli antifascisti, vediamo senza ombra di dubbio un movimento resistenziale che ne divora un altro. Altre categorie barra bersaglio sono alcune piuttosto ovvie: i componenti dell'apparato di polizia, i rappresentanti dello Stato italiano e fascista. Altre ancora invece appaiono un po' meno scontate, almeno dal punto di vista dell'antifascismo italiano, ad esempio gli autonomisti fiumani, che vengono colpiti subito e con grande durezza, proprio perché hanno un'indubbia legittimità antifascista, che potrebbe mettere in discussione la pretesa di monopolio dell'antifascismo, che è tipica del fronte di liberazione sloveno e di quello croato. Ci sono poi altri aspetti significativi da tenere in conto, come la repressione sulla base del semplice sospetto e la larga indifferenza per l'accertamento delle responsabilità personali, che rimandano ad un modello di intervento di matrice staliniana, che è ben presente nell'operato dei poteri popolari ed ancor più nella prassi degli organi di sicurezza di quello che è oramai il nuovo Stato jugoslavo. Non vorrei però in questa sede addentrarmi nei dettagli, ma piuttosto sottolineare come nel loro insieme tutti gli elementi rimandino ad alcuni criteri generali di intervento, la cui comprensione costituisce il nodo centrale sul piano del giudizio storico. Elio Api parlava di epurazione preventiva della società giuliana, altri di presa del potere comunista. Sono tutti modi per dire la stessa cosa. Nella Venezia Giulia non c'è soltanto un'occupazione militare, che trova più o meno consenzienti parti diverse della popolazione, ma, portata dalle baionette jugoslave, è in corso una rivoluzione, che si afferma con i modi propri delle rivoluzioni, e cioè con il bagno di sangue. E soprattutto, anche se non esclusivamente, sangue italiano, non solo perché italiana è circa la metà della popolazione della regione e la grande maggioranza dei centri urbani che rappresentano il fulcro della lotta per il potere, ma perché all'interno della componente italiana è largamente diffusa l'ostilità verso il progetto politico di cui i nuovi poteri sono i portatori, e cioè l'annessione del territorio alla Jugoslavia socialista. Viceversa, tra la popolazione slovena e croata, la prospettiva dell'annessione del litorale e dell'Istria alla Jugoslavia fa in genere passare in secondo piano le perplessità o addirittura le contrarietà che in altre parti della Slovenia e della Croazia sono piuttosto frequenti nei confronti del movimento di liberazione a guida comunista e del regime di stampo stalinista che si sta formando. Questo ragionamento ci porta all'acquisizione storiografica forse più importante degli ultimi anni, secondo la quale il fenomeno delle foibe non è pienamente comprensibile se si rimane all'interno delle logiche che muovono la storia italiana del tempo. Bisogna cambiare storia, perché quella che ha coperto l'intera frontiera orientale italiana nelle fasi finali del conflitto è stata la storia della Jugoslavia e del suo movimento partigiano, impegnato in una lotta che era ad un tempo guerra di liberazione ed affermazione nazionale, guerra civile e rivoluzione. Sono quindi le categorie forgiate in quella lotta che trovano applicazione anche nella Venezia Giulia, una concezione dell'antifascismo che rimanda ad un contesto strategico radicalmente diverso, vale a dire alla prospettiva di uno scontro a breve distanza con il fronte imperialista, fra virgolette, secondo una lettura delle relazioni est-ovest che anticipa largamente il clima della guerra fredda e le stesse scelte della politica estera sovietica. Ancora, una visione del ruolo egemonico del Partito Comunista sul movimento resistenziale che non ammette alcun altro centro autonomo di produzione di scelte politiche. Conseguentemente, una divisione manichea dei soggetti politici tra i nostri e gli altri, che diviene il criterio guida per il lancio delle politiche repressive dirette a sbaragliare i nemici del passato, gli occupatori, i nemici del presente, gli oppositori del movimento di liberazione, ed anche i nemici del futuro, cioè i soggetti che si potrebbero rivelare pericolosi per il consolidamento del nuovo ordine. Nella Venezia Giulia, naturalmente, questo nuovo ordine presenta due facce, tra loro inscindibili: la costruzione del regime e l'annessione alla Jugoslavia, e questa duplicità moltiplica dissenzienti e bersagli. Infine, un uso larghissimo della violenza come strumento di elezione per la conquista e il rafforzamento del potere, che conduce alla liquidazione fisica e su larga scala degli avversari. Le stragi della Venezia Giulia possono sembrare un unicum nella storia italiana di quei mesi, ma non certo in quella della Jugoslavia, che conosce massacri anche maggiori. Conclusivamente, la tragedia delle foibe appare come prevalentemente come un fenomeno di violenza dall'alto, che, perlomeno nei suoi intendimenti strategici, perché poi a livello di quadri i piani facilmente si sovrappongono, non ha come obiettivo la pulizia etnica della Venezia Giulia dagli italiani, come spesso viene detto, confondendo, fra l'altro, con una certa disinvoltura etnia e nazione, ma in primo luogo l'eliminazione di ogni ostacolo sulla via della costruzione del nuovo potere jugoslavo e comunista e, in secondo luogo, anche l'intimidazione generale del gruppo nazionale italiano, non già per forzarlo ad abbandonare il territorio, perché ciò non attiene alle finalità della politica jugoslava nella primavera del 1945, bensì per mostrare l'inutilità e la pericolosità di qualsiasi forma di opposizione all'annessione. Veniamo all'esodo, che rispetto alle foibe è un fenomeno meno cruento, ma di dimensioni incomparabilmente maggiori. Al di là delle discussioni abbastanza sterili sulle cifre, quando si ragiona come minimo di un quarto di milione di persone, più o meno la metà degli abitanti dei territori interessati, è chiaro che si tratta di un fenomeno quantitativamente importante. È un fenomeno lungo, perché dura oltre 10 anni, concentrato dal 1944 al 1956, ma con alcune partenze prima e dopo tali date. È un fenomeno periodizzante, e questo è il suo aspetto più significativo, perché la scomparsa quasi integrale del gruppo nazionale italiano da alcune delle sue regioni di insediamento storico rappresenta una frattura epocale per l'area alto-adriatica che ha spezzato una continuità che durava dall'epoca della romanizzazione. Pagina 102.